come Atlante, geopolitica e materie prime.
E 37 minuti Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Rieccoci qui con il nostro appuntamento settimanale a Come Atlante. Oggi è mercoledì, dedicata all'Asia, quindi appuntamento di notizie, storie, questioni, appunto tutte asiatiche. Buongiorno e come sempre benvenuti da me, Diana Santini, e da Gabriele Battaglia.
Buongiorno, buongiorno Diana, buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, ieri si è votato, Gabriele, in Corea del Sud, ne abbiamo parlato molto in questo anno di trasmissione, perché proprio in questi ultimi sei mesi si è consumata una crisi politica che non ha molti precedenti recenti, si intende in quel paese. Insomma, ieri si è votato. A Seul ha vinto il candidato liberale del Partito Democratico Coreano, era già il leader dell'opposizione perché era stato sconfitto alle scorse elezioni per una manciata di voti da quello che poi è diventato l'ex presidente, protagonista, artefice di questa crisi istituzionale che si è prodotta nel paese in questi ultimi mesi, la dichiarazione dello stato di emergenza, della legge marziale, le proteste di piazza, alla fine l'impeachment e la sua deposizione. Il nuovo presidente sudcoreano si chiama Lee Jae-myung, la sua elezione con oltre 5 punti di scarto sul primo rivale è stata festeggiata proprio in quella stessa piazza che aveva visto i coreani scendere in piazza contro la legge marziale, in particolare per impedire all'esercito di entrare dentro il Parlamento. Il nuovo presidente avrà una solida maggioranza parlamentare, in lui insomma sono riposte grandi speranze, alcuni osservatori si spingono oggi a definirlo il Bernie Sanders della Corea del Sud. Lee Jae-myung ha 61 anni, ha un passato da avvocato dei diritti umani, è il quarto di 7 figli, è cresciuto in povertà, lavora da quando è un ragazzino in fabbrica e poi ha studiato da autodidatta per poter accedere all'università con borsa di studio, e poi ha fatto il suo corso, è stato sindaco, governatore, ha sfidato, lo abbiamo detto, Yoon Suk-yeol alla presidenza nel 22, è stato sconfitto di poco, è sopravvissuto anche a un tentativo di omicidio negli ultimi anni, adesso è lì, ci sono molti occhi puntati su di lui, si dice che potrebbe riavvicinare il paese alla Cina, potrebbe anche avviare qualcosa che somiglia a una normalizzazione dei rapporti con la Corea del Nord, Washington permettendo. Questo è il suo discorso di insediamento, insomma di ringraziamento. E dice, insomma, la mia prima missione è quella di mettere fine a questo colpo di Stato che si è tentato, colpo di Stato che si è consumato nel paese, di prevenirne in futuro, ristabilirò, dice, la democrazia, costruirò un paese in cui i cittadini vivono in pace, con rispetto e cooperazione, dice, prometto che farò del mio meglio, che non fallirò. Beh, era un riassunto, insomma, Gabriele, anche perché insomma, non è un discorso di insediamento particolarmente originale, però insomma è quello che ci consegnano le cronache di questa notte, si è votato proprio ieri. Allora Gabriele, oggi è il 4 di giugno, è anche l'anniversario di Piazza Tiananmen ed è anche la scadenza dell'ennesimo ultimatum di Trump sui dazi, non mi risulta che sia stato preso molto sul serio da Pechino, oggi scatta l'aumento al 50% dei dazi su acciaio e alluminio.
Sì, allora, molto velocemente su entrambi i temi. Piazza Tiananmen, anniversario, nella notte 3-4 giugno 1989, la repressione, e che poi si parla sempre di Piazza Tiananmen degli studenti, non fu solo Piazza Tiananmen, fu tutto il centro di Pechino, insomma, sono diversi luoghi questa repressione, e riguardò soprattutto tante componenti sociali, la gente comune, soprattutto grandi fasce anche operaie che avevano partecipato alle proteste. E insomma, era ogni anno arriva questa data, sempre meno si ricorda, viene celebrata, sempre di più quelli che sono gli ex ragazzi di Piazza Tiananmen, i fuoriusciti soprattutto, si perdono via, insomma, le rispettive vite, e quindi sostanzialmente è ormai quasi un avvenimento con il silenziatore. Qualcuno sostiene addirittura in Cina che fu necessario la repressione di Piazza Tiananmen per poi avviare tutte quelle riforme, quel percorso che ha portato al sorgere, alla ricchezza della Cina contemporanea. Però insomma è giusto comunque farvi un cenno ogni anno per ricordare che c'è quel, come dire, quel crimine originale nella fondazione della Cina contemporanea, mettiamola così, in maniera abbastanza drastica. Poi le tariffe, sì, ci sono state le schermaglie.
Tra l'altro ho visto nella notte, adesso ci restituiscono le agenzie, questa dichiarazione di Trump, insomma, che procede a grandi passi verso proprio l'abbattimento, verso il grado zero, diciamo, del discorso politico. Perché Trump ha dichiarato: sì, mi piace molto Xi Jinping, è uno tosto, ma è difficile fare accordi con lui. Bello, brutto, cattivo, buono, mi piace, non mi piace, deluso, felice. Insomma, a Trump Xi Jinping piace, questo lo sapevamo.
Ma sì, lui fa sempre poi battute del genere su tanti capi di Stato, no? Dice: ah, lui è un tipo in gamba, lui è duro, eccetera, eccetera. È come se si fosse sempre un po' al mercato delle vacche. In realtà non tutti chiaramente ragionano come ragiona lui, anzi, nessuno quasi dei diciamo, grandi leader politici. Xi Jinping in questi giorni si dice addirittura, e sai che adesso cominciano ad agosto, ad estate, ci sarà Bei Dahe, cioè il tradizionale incontro estivo della leadership cinese in località di villeggiatura, diciamo a nord di Pechino, dove si trovano praticamente ogni anno e gettano le basi di quella che sarà la politica dell'anno venire,
La via di mezzo tra
d'estate.
Capalbio e Cernobbio.
Esatto, perfetto, guarda, l'hai azzeccata in pieno. Si trovano lì e spariscono per un po' di giorni. E allora si sta lì a fare un po' tutti i calcolini. Per esempio, adesso si dice che Xi Jinping è scomparso dalla circolazione un po' prima rispetto all'anno scorso e quindi potrebbe avere dei problemi. Allora tutti aspettano di vedere se comparirà, se si manifesterà, se incontrerà Lukashenko, il leader bielorusso che è in visita in Cina, e da quello un po' dipenderanno a molte letture, insomma, rispetto a qual è lo stato di salute sia fisica sia politica di Xi Jinping, che però insomma sembra finora abbastanza, diciamo, in forma da tutti e due i punti di vista.
Allora, questi gli aggiornamenti, Gabriele, cambiamo adesso argomento, se abbiamo esaurito, tanto appunto anche questa dei dazi è una questione di lungo, come abbiamo, insomma, come abbiamo sperimentato, anche se si gioca a colpi di ultimatum molto stretti, ma in realtà è una questione di lungo, lunghissimo periodo. Cambiamo argomento, andiamo in Mongolia, un paese di cui non abbiamo mai parlato in questo spazio durante quest'anno, perché travolto da un'ondata di proteste per la corruzione, infatti caduto il governo a Ulan Bator. Che cosa è successo? Quanto c'è di inedito in un paese che, come dire, non è famoso per la vivacità della sua società civile, a quanto pare ingiustamente.
Ingiustamente, brava, l'hai detto giusta. Finalmente andiamo in Mongolia, paese che amiamo appassionatamente. Dunque, cosa è successo? È successo che il primo ministro, Oyun Erden, ha perso un voto di fiducia e quindi assistiamo alla 20ª crisi di governo da quando la Mongolia è diventata un paese basato sulla democrazia parlamentare, cioè dal 1990. Quindi, come vedi, nulla di inedito. È la 20ª crisi politica. Il casus belli, anche qui nulla di inedito, è ancora una volta, come dicevi, la corruzione vera o presunta che ha scatenato proteste civili pacifiche che sono durate alcune settimane. Anche questo non è un inedito perché la stessa rivoluzione pacifica del 1990 che instaurò la democrazia in Mongolia fu del tutto pacifica, fu il primo paese dell'ex blocco, diciamo così, sovietico dell'est, no? Era una dépendance dell'Unione Sovietica ai tempi, la Mongolia, fu il primo paese a cambiare regime e lo fece del tutto pacificamente, con le stesse manifestazioni in piazza Sukha Bator, che è la piazza centrale di Ulaanbaatar, che vediamo in questi giorni. Insomma, perché queste manifestazioni? Qual è il casus belli? Bah, vabbè, a noi sembrerà poca roba, però il figlio di Oyun Erden e la sua fidanzata, pensa un po', hanno sfoggiato su Instagram il loro shopping di lusso durante la loro vacanza di fidanzamento. Si parla di una borsetta di Dior sfoggiata mentre la ragazza scriveva buon compleanno a me. E la gente ha cominciato a chiedersi, di fronte a una pesante crisi economica che ormai va avanti da anni, come la famiglia di Oyun Erden potesse permettersi una vita così lussuosa, no? E addirittura adesso i media locali riferiscono che l'organismo anticorruzione del paese sta indagando sulle finanze della famiglia. Tant'è che il governo di coalizione guidato da Oyun Erden, nel quale ci sta, lui fa parte del Partito del Popolo Mongolo, uno dei due grandi partiti della politica mongola. L'altro partito è il Partito Democratico, che è, diciamo, l'uno, il Partito del Popolo Mongolo, è un po' l'erede del Partito Comunista. Il Partito Democratico, invece, è il partito neoliberista di ispirazione occidentale e così via. Ci sono, fin dall'inizio degli anni 90, quando appunto è nata la Mongolia Democratica, sono sempre, quasi sempre stati avversari, si sono alternati al governo, adesso erano un governo di coalizione. Ma cosa è successo? Davanti all'ennesima scandalo di corruzione, quelli del Partito Democratico si sono defilati ed è fondamentalmente crollato il governo. Adesso sono tornati ad accusarsi reciprocamente, perché i democratici cercano di mettere il cappello sopra le proteste di piazza, e però i giovani, soprattutto, che protestano, dicono no, noi non vogliamo nessun cappello perché questi sono corrotti anche loro. E il Partito del Popolo accusa il Partito Democratico invece di aver tradito questa coalizione. Ecco, questo è quello che è successo in questi giorni. Dopodiché il caso mongolo ha profonde origini lontane nel tempo. Insomma, sostanzialmente l'elemento fondamentale qual è? È il capitalismo estrattivista, cioè l'unica vera ricchezza della Mongolia quando si è aperta al mondo, quindi ai mercati internazionali, sono le risorse del sottosuolo, ma di ogni genere proprio, oro, uranio, rame. E tant'è che negli anni 90, a proposito dell'oro, il principale programma di sviluppo dell'economia mongola si chiamava proprio programma dell'oro, no? E puntava allo sfruttamento intensivo delle miniere. E insomma, i due partiti hanno dovuto in qualche modo gestire, seppur in maniera diversa, questa ricchezza basata sulle miniere. Però queste miniere, o il controllo delle licenze per le miniere, hanno creato ricchezze a destra e a sinistra indiscriminatamente, spesso sotto forma di corruzione. Per cui è per questo che è proprio un punto sensibile che scatena la popolazione, soprattutto di fronte a una crisi economica perdurante. E il capitalismo estrattivista, tra l'altro, ha sempre condizionato la politica.
Sì, guarda caso, e con questo insomma volevo introdurre un'intervista che adesso vi faccio ascoltare, perché si parla proprio di questo, anche se appunto la coincidenza tra la presenza di questa attivista mongola per i diritti umani a Milano e la caduta del governo è appunto puramente una coincidenza, ma di questo ha parlato anche la nostra collaboratrice Marina Rezza con Sukerel Dugersuren, che è un'attivista appunto per i diritti umani, è la direttrice di un'ONG che si chiama Oyu Tolgoi Watch e che monitora proprio gli impatti ambientali da un lato e sui diritti umani delle miniere d'oro e di rame della Rio Tinto. È un lavoro che insomma si focalizza sulle comunità colpite dai progetti di sviluppo su larga scala. Marina Razza l'ha intervistata e come vedrete insomma ci sono tanti temi che tornano anche nelle conseguenze più più pratiche, più concrete sulla vita delle persone, che dà magari anche una misura della, come dire, della rabbia, in un certo senso, della popolazione. Con questo ti ringrazio, l'ascoltiamo Gabriele e ci sentiamo noi invece la prossima settimana.
Ciao ciao.
Ciao.
My name is Sukhrel Dugersuren.
Mi chiamo Sukhrel Dugersuren e presiedo Oyo Tulul Watch, una piccola ONG della Mongolia. Ci occupiamo di monitorare i progetti di finanziamento delle banche di sviluppo multinazionali e aiutiamo le comunità danneggiate da questi progetti a proteggere i loro diritti alla terra, al sostentamento, alla vita, all'acqua potabile. Qualsiasi diritto sia stato violato dalle banche di sviluppo. Questo è uno dei motivi per cui sono qui all'incontro annuale della Banca Asiatica di Sviluppo.
This is one of the reasons why I am here at the ADB annual meeting.
La ADB, la Banca Asiatica di Sviluppo, è una banca di sviluppo che finanzia progetti anche in Asia. L'Italia è uno dei suoi fondatori. Qual è l'impatto di queste banche sul territorio e le comunità, per esempio nel tuo paese, la Mongolia?
Mongolia is unfortunately rich in minerals.
Purtroppo la Mongolia possiede un territorio enorme, ricco di minerali. È uno dei 10-20 paesi più grandi del mondo, ma anche meno densamente popolato, solo 3 milioni di persone. E questo è visto dalle banche come un'opportunità, perché quando arrivano per costruire le grandi miniere devono cacciare le persone dalla loro terra. E quindi, per esempio, in Mongolia il numero di persone da dover espellere è inferiore a quello dell'Indonesia. Ciò che il cittadino medio occidentale dovrebbe sapere è che questa transizione verde, la retorica sulle auto elettriche, le batterie elettriche a risparmio energetico, non riguardano anche noi, sono solo per voi. Tutta questa transizione verde riguarda il nord globale, così che possa continuare a vivere nello stesso modo in cui vive ora. Si tratta di fare in modo che l'economia globale e il commercio globale continuino allo stesso ritmo. Non si tratta di salvare il pianeta. Se volessimo davvero salvare il pianeta, smetteremmo di mangiare così tanto, di avere 2 macchine e 3 telefoni. Il sud globale, le comunità, i nomadi, i pastori in Mongolia stanno pagando per questo. E stanno pagando con le loro vite, i loro mezzi di sussistenza, la loro terra, le loro proprietà, il loro accesso all'acqua e il loro diritto alla vita.
So it's a very different rhetoric. And the global south communities, nomadic herders in Mongolia are paying for that. And they're paying with their lives, livelihoods, land, property, right to water, right to life.
Sei stata vittima di campagne diffamatorie e indagata dall'agenzia di intelligence del governo mongolo. Perché secondo te il tuo lavoro come attivista incontra così tanti ostacoli?
Banks are banks. Banks are there for growing their capital.
Le banche sono banche, sono lì per far crescere il loro capitale. Un tasso di interesse più elevato spinge ad erogare più prestiti. Questo è il loro core business e si dedicano a progetti ad alta intensità di capitale, a progetti che sono nell'interesse del capitale transnazionale. In sostanza, le banche di sviluppo preparano il terreno per l'arrivo di grandi aziende che estraggono risorse per produrre beni per voi nel nord globale, per quelli che possono pagare più soldi di noi. Auto belle, grandi e frutti tropicali tutto l'anno a tutte le latitudini. È un nuovo colonialismo con un aspetto leggermente diverso. Preciso che questa è una mia opinione personale e non è supportata da alcuna ricerca scientifica. Io credo che questo sia un colonialismo sottomesso al capitale, in cui le imprese transnazionali, i governi occidentali, sono assoggettati al capitale, non possono uscirne. Molti rappresentanti del governo siedono all'interno della Banca Asiatica di Sviluppo e ascoltano le nostre storie, dicono che ciò che sta accadendo è brutto e non dovrebbe accadere, ma che non possono farci nulla perché sono legati al capitale. Devono far crescere il capitale perché questo è il loro mestiere. A noi e all'intera umanità è stato fatto il lavaggio del cervello per pensare che avere successo significa avere più soldi. Significa avere una casa grande, una Ferrari. È tutta una questione di soldi e di alimentare il mercato globale. Anche durante la pandemia da Covid, quando il mercato globale stava collassando, l'obiettivo era comunque salvarlo. Se arrivasse un'altra pandemia, succederebbe la stessa cosa. Ci comporteremmo nello stesso modo. Ma questo non sta salvando il pianeta. e il fatto reale è che il pianeta sta davvero morendo.
Will be perpetuating and not saving the planet. And the thing is, the planet is really dying.
Cosa secondo te i nostri ascoltatori dovrebbero assolutamente sapere a proposito della transizione verde e delle terre rare?
One very important thing they need to understand is that the critical minerals that they're talking about needed for green transition actually needed for military industry.
Una cosa molto importante che bisogna capire è che le terre rare necessarie per la transizione verde sono in realtà necessarie all'industria militare. Ci sono molte guerre e altre sono in arrivo. Ecco perché l'industria militare ha bisogno di minerali critici. Penso che i cittadini italiani abbiano maggiori opportunità di seguire il percorso delle terre rare provenienti dalla Mongolia e destinate alle industrie belliche. E questo è un aspetto che le popolazioni del nord devono capire. Stanno facendo un buon lavoro diventando consumatori consapevoli. Alzando la loro voce possono impedire che le terre rare vengano usate per la guerra. Questo è molto importante. Ad esempio la Rio Tinto, che è un'azienda australiana-britannica che in Mongolia possiede una delle più grandi miniere di rame del mondo e che siede nel consiglio di amministrazione delle industrie belliche. Parlo di collegamenti diretti e del fatto che non c'è modo di scoprire dove vadano a finire il rame e l'oro che vengono estratti.
And there is no way we can find out where this copper and gold going.
E allora, grazie a Marina Razza, grazie a Gabriele Battaglia, grazie a tutti voi all'ascolto. Ci sentiamo la prossima settimana, come sempre, alle 10:35. Buona giornata!